Gaza, dopo oltre due mesi di blocco, Netanyahu annuncia la parziale ripresa degli aiuti, ma entreranno solo beni alimentari essenziali e non è ancora chiaro quando. Intanto l'operazione Carri di Gedeone procede. I carri armati avanzano verso Khan Yunis e Jabalia, mentre resta sotto assedio l'ospedale indonesiano. Incessanti bombardamenti, già 17 le vittime dall'alba di oggi. Ucraina, oggi l'attesa telefonata fra Putin e Trump. Nelle scorse ore il presidente degli Stati Uniti ha sentito anche Starmer, Macron, Merz e Meloni. La presidente del Consiglio ieri ha messo insieme J.D. Vance e von der Leyen, sfruttando la loro presenza a Roma per l'insediamento del Papa e provando a placare le accuse di contare poco a livello internazionale. In Romania il sindaco europeista di Bucarest ha vinto il ballottaggio delle presidenziali, sconfitta l'estrema destra, che nei mesi scorsi aveva polemizzato dopo che le elezioni di novembre erano state annullate per il sospetto di interferenze russe. A Venezia si indaga sulla morte di una 17enne che stava lavorando su una barca turistica. La ragazza è caduta in acqua, è rimasta impigliata in una cima ed è stata colpita dall'elica. Non è chiaro se avesse un contratto, sarebbe stata al primo giorno di lavoro. Serviva più equipaggio, invece mia figlia era sola col marinaio, dice il padre. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. A Gaza si intensifica l'operazione israeliana chiamata Carri di Gedeone. Nella notte l'aviazione ha colpito soprattutto i campi per sfollati di Deir al-Bala e di Nuseirat nel centro della striscia, ma anche più a sud, vicino a Khan Yunis. Fonti mediche riferiscono di almeno 17 vittime accertate solo dall'alba di oggi. Dopo oltre due mesi di appelli, ieri sera Netanyahu ha annunciato la ripresa degli aiuti, ma solo per far entrare nella striscia dei beni alimentari. Ce lo conferma da Deir al-Bala Alessandro Migliorati, capo missione di Emergency.
È di poco fa la notizia dell'autorizzazione all'entrata di aiuti, alla ripresa di un'entrata di aiuti all'interno della striscia, sebbene questa autorizzazione sembra essere limitata a beni di primissima necessità, semplicemente alimentari, per evitare una carestia. Ma la crisi alimentare ha più fasce che vanno dalla semplice prima emergenza, diciamo, alla critica, e c'è bisogno di intervenire su tutte le persone che in questo momento si trovano in insicurezza alimentare, sia che queste siano già in uno stato di carestia, sia che queste siano al primo stadio di insicurezza alimentare, ed è necessario che oltre a questi aiuti ci sia anche un cessate il fuoco, in modo tale da poter garantire la distribuzione di questi aiuti, oltre che a un sostegno anche in termini medici con l'ingresso di farmaci.
La decisione di togliere il blocco agli aiuti è stata presa dal Consiglio di Sicurezza israeliano. Come e quando riprenderà il flusso però è ancora poco chiaro. Cosa sappiamo dunque finora? In studio Sara Milanese.
Sì, buongiorno Andrea. Dunque il gabinetto di sicurezza israeliano ha preso questa decisione ieri sera. Il tema è quello di consentire la ripresa degli aiuti umanitari a Gaza. Nella dichiarazione ufficiale uscita dall'incontro si dice proprio che questa decisione è stata presa perché una crisi alimentare metterebbe a repentaglio la continuazione dell'operazione Carri di Gedeone per sconfiggere Hamas. Questa dunque la motivazione ufficiale di questa scelta. La scelta non è stata messa ai voti, la destra israeliana continua ad essere contraria. Sulle modalità, su come verrà ripreso il flusso di aiuti, c'è tantissima incertezza anche sulla data. In alcune dichiarazioni si parla di una ripresa immediata dell'ingresso di aiuti, in altre invece si parla di una ripresa che arriverà nei prossimi giorni e che sarà a carico di questa fondazione Gaza Humanitarian Foundation, un ente sostenuto da Israele e Stati Uniti, che afferma da parte sua di poter essere operativa entro la fine del mese. Di certo riguarderà questa ripresa degli aiuti solo beni essenziali, come abbiamo sentito, probabilmente solo alimentari. Nel frattempo i blindati israeliani avanzano, coperti da pesante fuoco di artiglieria, i carri armati stanno procedendo anche in direzione nord, non solo sulle città del centro come abbiamo raccontato, anche in direzione di Jabalia, nel nord, dove è e resta sotto assedio ormai da 2 giorni l'ospedale indonesiano, e all'interno della struttura, dicono fonti mediche, ci sono più di 50 persone.
Grazie Sara, veniamo alla guerra in Ucraina. Le forze russe hanno bombardato ieri sera i quartieri residenziali di Kherson, uccidendo una donna di 75 anni e ferendo altre 3 persone. Le autorità ucraine denunciano inoltre che nel fine settimana l'aviazione russa ha lanciato contro il paese quasi 300 ordigni tra missili e droni esplosivi. La possibile fine del conflitto sarà al centro oggi dell'atteso colloquio telefonico tra Donald Trump e Vladimir Putin. Sentiamo Roberto Festa.
Non credo che qualcosa potrà accadere fino a quando io e lui non ci parliamo. Donald Trump, durante il suo viaggio in Medio Oriente, ha spiegato che non c'è percorso di pace possibile nella guerra ucraina senza uno scambio di idee diretto tra lui e Vladimir Putin. L'incontro, almeno telefonico, ci sarà oggi e a Washington mostra un ottimismo. Steve Witkoff, l'inviato di Trump, parla per esempio di una telefonata destinata al successo. In realtà è poi lo stesso Witkoff a spiegare che i colloqui sono ancora nella fase iniziale dell'identificazione dei problemi, delle procedure. E del resto la Russia mantiene un atteggiamento di attendismo. Giovedì, nel primo colloquio diretto tra ucraini e Russia a Istanbul, Mosca ha mandato una delegazione di secondo livello. La Russia continua anche ad aggirare le richieste americane di una tregua di 30 giorni. E ieri, domenica, Putin ha anche chiesto che l'accordo debba prevedere la rimozione delle cause che hanno scatenato la crisi e che venga anche garantita la sicurezza russa. Sono richieste che l'Ucraina non può accettare. Significherebbero concessioni territoriali pesanti e impossibilità di finire sotto l'ombrello occidentale. Siamo in realtà solo all'inizio di un processo che appare lungo, ricco di incognite. La telefonata di oggi serve dunque soprattutto a mostrare che i negoziati vanno avanti, ma Trump potrebbe usarla anche per dare a Putin i tempi della disponibilità americana a mediare. Dopodiché, appunto, resterebbe solo il conflitto. Da New York, Lina Lo Studio.
Ieri sera della guerra hanno discusso i leader europei di Germania, Gran Bretagna, Francia e anche Italia con Trump. I 5 leader al telefono avrebbero concordato sulla necessità di un cessate il fuoco incondizionato e anche, fa sapere Londra, dell'uso di sanzioni se la Russia non si impegna seriamente nei colloqui di pace. Il confronto, più che sottolineare la volontà di collaborare, indica comunque che l'Europa non si fida di Trump. Sentiamo la giornalista Anna Zafesova.
Abbiamo visto come Trump cambia molto rapidamente idea anche rispetto alle sue stesse proposte e condizioni. Sicuramente Trump, un po' perché ha fretta di concludere questo deal, come lo chiama lui, un po' perché magari certe volte sembra di capire che non vede una differenza chiara tra una pace e una tregua. Cioè l'obiettivo di Trump è dire: io ho fatto sedere russi e ucraini allo stesso tavolo e si è smesso di sparare. Infatti, come ha detto lui stesso una volta in un'intervista, quando gli hanno chiesto ma poi le garanzie di sicurezza, l'accordo, la durata di un accordo di pace, eccetera, ha detto: non mi interessa, non ci ho nemmeno pensato. Quindi Trump sicuramente potrebbe venire, diciamo, manipolato da Putin con un'ennesima promessa in un cambio di linea diplomatica che non cambierebbe niente alla fine, però darebbe più tempo alla Russia essenzialmente. Tanto è vero che gli europei hanno già in programma per martedì l'approvazione del nuovo pacchetto delle sanzioni contro la Russia, perché ritengono ovviamente che la telefonata probabilmente non porterà a nulla.
Ieri in Vaticano c'è stata la messa di insediamento del Papa e la presenza a Roma dei leader internazionali che hanno partecipato. È stata l'occasione per Giorgia Meloni per provare a riscattarsi dopo le polemiche sulla sua assenza nella riunione sull'Ucraina di alcuni giorni fa tra Zelensky, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e il primo ministro polacco Tusk. Ieri la presidente del Consiglio italiana ha incontrato insieme il vicepresidente degli Stati Uniti Vance e la presidente della Commissione europea von der Leyen. Sentiamo Luigi Ambrosio.
Il solo vero risultato che Meloni porta a casa dall'incontro a 3 con Vance e von der Leyen a Palazzo Chigi è lo spottone del vicepresidente USA. Io e Trump, entusiasti di lei, è la pontiera tra UE e USA. Naturalmente è una bugia e lo si è visto venerdì a Tirana quando l'Italia è stata esclusa dal vertice dei paesi che contano sull'Ucraina, ma è una bugia funzionale all'elettorato di destra in Italia. Nella realtà l'incontro è stato utile a Vance e von der Leyen per iniziare a parlarsi sui dazi. Parole di circostanza, per ora diplomatiche, con Vance a dire che tra amici si possono anche avere idee diverse e von der Leyen a ribadire che entrambe le sponde dell'Atlantico vogliono l'accordo commerciale. Meloni in mezzo a fare la conferenza stampa di rito con le parole di rito, approfittando del fatto che gli ospiti illustri erano già a Roma, ma per il Papa, non per lei. La cosa importante è che la stampa al suo servizio si possa scatenare e gli italiani possano fare quantomeno finta di crederci.
In Romania il sindaco europeista di Bucarest, Nicu Jordan, ha vinto il ballottaggio delle elezioni presidenziali. Sconfitto il candidato di estrema destra Simion, che prima ha sostenuto d'essere lui il vincitore, poi ha riconosciuto d'aver perso. Lo scorso novembre un altro candidato di estrema destra si era piazzato in testa al primo turno, ma il voto era stato annullato per il sospetto di interferenze dalla Russia. Sentiamo Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo Italia.
Si dice, ma naturalmente questo bisognerà poi vederlo e verificarlo, che abbia avuto un'influenza sul risultato anche il voto dei romeni all'estero, cioè che i romeni all'estero abbiano in qualche modo rafforzato la posizione del sindaco di Bucarest. Poi questo naturalmente bisognerà vederlo in base a un'analisi del voto. Comunque il risultato mi sembra molto chiaro, questo mi sembra un buon segnale per la Romania e anche per l'Europa, sapendo che il presidente della Repubblica Romena è quello che partecipa per la Romania alle riunioni del Consiglio Europeo, quindi la posizione della Romania in Europa, il Consiglio Europeo è rappresentata dal Presidente della Repubblica, come avviene anche in Francia, in Lettonia e a Cipro.
Ieri ci sono state elezioni anche in altri due paesi europei. In Polonia c'è stato il primo turno delle presidenziali e i più votati sono stati il sindaco europeista di Varsavia e un candidato nazionalista che si sfideranno al ballottaggio. In Portogallo il centrodestra che governa il paese ha vinto le elezioni parlamentari ma senza ottenere la maggioranza assoluta, sconfitto il Partito Socialista, che potrebbe essere anche superato dall'estrema destra di Scega, se i voti dall'estero non ancora conteggiati andranno in quella direzione. In Italia, a Bolzano, la destra locale ha vinto le elezioni comunali per la prima volta nella sua storia. Nel secondo turno di ieri Claudio Corradati ha ottenuto il 51% contro il 49% di Iuri Andriollo, candidato di centrosinistra. Al primo turno Corradati aveva ottenuto un margine più ampio, circa il 9%, ma la rimonta del suo rivale non è stata sufficiente. A Venezia la Capitaneria di Porto indaga sulla morte di una ragazza di 17 anni che stava lavorando su una barca usata per escursioni turistiche in laguna. La ragazza è caduta in acqua, secondo le prime informazioni sarebbe stata colpita dall'elica e sarebbe rimasta sott'acqua 8 minuti, impigliata in una cima della barca. La 17enne era una studentessa dell'Istituto Nautico di Venezia e sarebbe stata al suo primo giorno di lavoro. Non è nemmeno chiaro se avesse un contratto. «Voglio la verità, mia figlia non doveva fare nessuna manovra», ha detto suo padre. «Per una barca di quelle dimensioni», ha aggiunto, «ci voleva più personale, invece era sola col marinaio e da quanto sapevo era stata presa perché parlava molto bene l'inglese, ma non era pronta per tenere una barca o fare altro». Negli Stati Uniti a Joe Biden è stata diagnosticata una forma aggressiva di cancro alla prostata, l'ha rivelato la CNN. Le condizioni di salute fisica e mentale dell'82enne, ormai ex presidente, sono state sotto i riflettori per buona parte del suo mandato. Con la notizia della malattia sono arrivati messaggi di solidarietà e sostegno da molti politici statunitensi, da Kamala Harris, Hillary Clinton, Barack Obama e anche da Donald Trump, che ha passato buona parte della campagna elettorale a insultare Biden anche per le sue condizioni fisiche e mentali. Infine il Festival del Cinema di Cannes con l'inviata Barbara Sorrentini.
Quando il cinema latinoamericano racconta la dittatura, riesce a fare dei film sorprendenti, anche soltanto sfiorando il tema o tenendolo come contesto di fondo. È il caso di O Agente Secreto del regista brasiliano Kleber Mendonça Filho. Grande accoglienza ieri nel concorso a Cannes 78 per questo film ambientato nel 1977 a Recife, dove Marcelo, un professore universitario in fuga dalla persecuzione militare, torna per prendere il figlio e i documenti per scappare all'estero. Durante la sua permanenza viene preso di mira da un gruppo di sicari pagati per ucciderlo. O Agente Segreto è una ricostruzione dettagliata di quegli anni, dove la paura è sempre sotto traccia. Mendonça Filho è tornato a Cannes dopo Aquarius nel 2016 sugli sfratti forzati durante il mandato di Bolsonaro. Quel film era prodotto da Walter Salles. Il suo Io sono ancora qui, sempre sulla dittatura in Brasile, sta avendo ancora molto successo e condivide con Mendonça Filho un un cinema impegnato e politico. Il protagonista di Un agente segreto è Wagner Moura, noto per aver interpretato Pablo Escobar nella serie Narcos e qui anche produttore. Applausi anche per Wes Anderson e il suo La trama fenicia, come sempre film dalla scenografia colorata e simmetrica, con un cast intriso di celebrità, tra cui Benicio del Toro, uomo ricco e potente, tenero solo con la figlia e in guerra fratricida con il fratello cattivo e assetato di potere.
Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Sara Milanese. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.